Welcome back to the program.
Two, three, four, one, two.
Let me tell you.
Eccoci qua.
Oh, sei arrivata molto presente.
Eccoci.
Eccoci, siamo su Track 01 anche questa settimana. Buonasera a tutti quanti.
Elia voleva cantarci la sigla questa settimana. Beh, la parte dei Beatles potevi cantarci.
Non è vero, non andare a bambera. Comunque, andiamo a noi. Noi, come prima di tutte le cose, sempre i contatti della trasmissione. Quindi andate su le mail e si vede.
Track01oq@gmail.com se volete contattarci, se volete venire a trovarci qua in studio. Cercate la nostra pagina Facebook,
e che siamo... www.ondequadre.polito.it, dove trovate, dove siete adesso ovviamente per ascoltarci, perché non c'è altro modo. E per ascoltare tutte le precedenti puntate basta andare sulla sezione podcast, dove c'è proprio tutto.
Ascoltate tutto.
E poi c'è il Facebook. Come, ma non mi lanci il Facebook?
Lo stavo dicendo. Allora, vabbè. Su Facebook, ricordo io questa volta di cercare Track 01.
Non siamo i messicani, va bene, questa la diciamo sempre, perché c'è un'altra, spieghiamo al nostro ospite che c'è un gruppo che si chiama Track 01, che è
dal
il messicano.
Messico.
Esatto, ma il nostro ospite che non è, diciamo, una semplicemente, una ospite.
Una super ospite.
Ha un nome e un cognome, diciamo adesso il cognome magari è un po' meno importante.
glielo faremo dire perché...
ma l'artista poliedrica, poliperale, no, diciamo una cosa così, multifunzionale, comunque noi. Ciao Linda.
Ciao Linda.
Ciao ragazzi.
Cioè, possiamo identificarti semplicemente come Linda oppure bisogna...
Va bene,
Linda,
per adesso Linda, lasciamo basta. Sì, questo mistero.
Per adesso
sì.
Linda. Poi dopo scopriremo le varie sfaccettature di Linda, tutte le cose che fa.
Allora, prima di parlare con lei, farci dire qualcosa, ascoltiamo un primo pezzo che è la track 01 del CD 01 del doppione di CD presenti nel CD che stiamo presentando, che è appunto il... Come, aspetta, Linda and the Green Man. E sono Green Songs, no? Ho detto bene? Madonna, ragazzi. La canzone è Una stagione in silenzio. CD 01, track 01.
Che Dio mi benedica. Rimango una cicala e non mi sono ancora riciclato in formica. La tentazione è forte, l'inverno è già alle porte e in giro non c'è neanche più una faccia amica. Ma una stagione in silenzio non è vivere. Una stagione in silenzio non è. Siamo stati, la neve generosa copre i passi sbagliati, c'è un cuore nella notte, c'è chi non se ne accorge, chissà, chissà dove comincia la felicità, chissà dove comincia la felicità, è adesso che comincia la felicità, perché una stagione in silenzio non è vivere. Stagione in silenzio non è. La stagione in silenzio non è. Vivere. La stagione in silenzio non è. Perché la stagione in silenzio non è.
Chiacchierate.
Sì, ma vabbè, diciamo
irresistibili chiacchiere.
Sì, sì, vabbè, ma tanto non ci sente nessuno, quindi. Allora, per chi si fosse sintonizzato solo ora, che mi piace, facendo finta che siamo FM, quindi può...
Ci piace sempre far finta di essere in diretta.
Sì,
no?
Sono belle queste parole, sintonizzarsi. Sì, sì.
Sì, sì, no, beh, ci sta. Comunque, se uno avesse cliccato per sbaglio sul player, diciamo al minuto tot, e non è in diretta, ma si sta ascoltando il podcast, siamo qui con Linda. Ciao Linda.
Ciao ragazzi.
Abbiamo ascoltato la track 01 del CD 01, che era una stagione in silenzio del Green Songs.
Sì.
Sono forte.
Hai studiato.
Benissimo, benissimo.
È sempre preparatissimo. Hai voglia di raccontarci un po' appunto come è nato questo progetto, Linda and the Green Man?
Sì.
Perché abbiamo sentito questo pezzo in cui non eri da sola.
No, non ero da sola. L'uomo che sentite cantare, nonché l'uomo verde che dà il nome al gruppo, è Gigi Giancursi, che è stato per tanti anni chitarrista, nonché autore di molte canzoni dei Perturbazione, e che io ho conosciuto ormai quasi 10 anni fa. A Rivoli, vicino al castello di Rivoli, in una scuola che si chiama Liceo Darwin.
Che mi hanno detto che è bellissimo. Che, tra
esatto,
l'altro io non ci sono mai stata.
È un bel posto. Sì, il castello è bellissimo. E anche il liceo, diciamo così, un po' immerso nel verde, abbastanza un posto suggestivo. E io quel giorno una green school, vedi? ma guarda, che quando ritornano le cose,
sono
non c'è niente da fare.
Sono della vita che...
Sarà quello. Comunque, quindi mi ricordo di questo personaggio che io avevo visto la prima volta. Io avevo 17 anni, era uno dei miei primissimi set. Era un videoclip diretto da Guido Chiesa, tra l'altro con la partecipazione di Lucarelli e di Marina Massironi. Quindi era insomma un set abbastanza divertente, in cui loro interpretavano i professori in classe. E quindi quella fu la prima volta che ci siamo visti, anche se in realtà, insomma, quando tu vai su un set di un gruppo che sta girando un videoclip per il suo pezzo, non ci interagisci, diciamo,
non
tantissimo.
Non ti metti in mezzo.
No, ma poi appunto io avevo, insomma...
Possiamo dire che ti cagano poco.
Diciamo così.
Scusa, dai,
ecco, insomma, ma volevo...
volevamo
male,
essere un
però,
po' più fini.
No, vabbè, cioè... adesso
alla grande.
No,
non avrei saputo dirlo meglio.
Vabbè, era così, sai, per essere semplice.
Dopodiché, anni dopo, al Salone del Libro, tra l'altro appunto
sì,
i giorni scorsi,
fa, sì,
esatto,
sì, sì.
È stato sempre un appuntamento che a me piace, proprio perché trovo che sia un momento in cui si incontrano veramente persone. Io incontro sempre tantissime persone al Salone del Libro, ma non come dire, ci sono tante persone che partecipano, ma incontri, no? Cioè
sì,
persone
sì.
Che poi
casuali
in qualche modo,
dici?
Sì, casuali, oppure persone che non vedi da un sacco e le rivedi lì, però poi alla fine aprono sempre, per quanto mi riguarda, delle cose. E quella volta è stato così, cioè io ho incontrato Gigi, ci siamo guardati, ho detto ma noi ci siamo già visti da qualche parte, e poi 2 mesi dopo eravamo lì a provare canzoni insieme, all'inizio un po' per gioco, sì, all'inizio in realtà un po' per gioco, per dire vabbè, vediamo di fare magari qualche cover insieme, qualche serata. E poi in realtà è andata molto bene, ci siamo trovati bene, e quindi abbiamo cominciato a tirar fuori dal cassetto rispettivamente ognuno i propri progetti, le canzoni scritte anni prima, così, e le abbiamo messe diciamo a soqquadro, no? Cioè tutto un lavoro a 4 mani, che per ogni brano, diciamo, del disco è stato diverso. Ci sono brani che, diciamo, hanno più lo zampino di Gigi, e rispetto ai quali poi io ho messo qualcosa di mio, altri brani che sono miei rispetto ai quali lui ha curato l'arrangiamento, altri che invece sono proprio rinati dal nostro incontro, cioè pezzi che si sono trasformati completamente, perché sono fatti proprio dei nostri ingredienti.
Il duo,
questo duo
si sente,
sì.
Il duo assieme.
E come dicevi, sì, prima ce ne sono altri che sono un esercizio di cover, come possiamo
esatto,
dire.
Esatto, esatto, esatto.
Il secondo CD, del CD dell'album.
Sì.
Perché l'album è un insieme, sottinsieme CD, una CD.
Sì, okay. questo raggruppamento qua funziona. Album che contiene 2 CD.
Allora adesso ci ascoltiamo la track 13 del CD 2, che è una cover, Luna, che avete fatto, una delle poche non live del secondo CD, se non sbaglio.
Esatto, bravissimo. L'unica, vogliamo dire.
L'unica, vabbè.
Smashing Pumpkins, questa è una rivisitazione così, un po' particolare.
Vediamoci, ascoltiamoci. Who belongs? Who does
a chance I had today, and it's a chance I had to break. Hey, girl.
Eccoci di nuovo qua, ma su questo pezzo c'è il tuo stampino, lo stampino di Gigi, chi è che si sente di più?
Ma allora, questo, in realtà sulle cover, dal momento che poi sono pezzi in cui c'è già tutto, no? Cioè si tratta solo di capire in che chiave li vuoi rifare, quindi di solito fondamentalmente ci troviamo che tutti e due più o meno abbiamo già studiato un pochettino il brano, se vuoi, sia tecnicamente che un pochettino magari per così con dei qualche informazione che ci andiamo a cercare sulle canzoni, in modo che poi quando ci troviamo ci diamo un po' degli spunti, no, rispetto a come ce li siamo immaginati o a quali aspetti del brano ci piacerebbe mettere in luce nella nostra
assieme.
Lo costruiamo insieme, sì, facciamo delle prove, cerchiamo delle tonalità, dei mood, però sì, su questo per esempio non è stato facilissimo, perché infatti su questo per esempio abbiamo fatto, mi ricordo, due registrazioni, perché la prima non ci convinceva e poi però abbiamo trovato questa chiave qua, così un po' non so come dire, sì, un po' sognante, un po' sospesa,
soft.
No? Un po' soft, che però ci funzionava molto con certe cose anche la chitarra che Gigi ha registrato è molto diversa dall'originale, però mi piaceva. Poi ecco, il tema del sogno, un po' l'atmosfera sognante comunque in questo disco c'è parecchio, come tra l'altro si vede anche già un po' dalla copertina, no? Abbiamo degli elementi così un pochettino dreamy, sia nei colori che con queste bolle di sapone che ci accompagnano nelle immagini, siamo un po' psichedelici, se vuoi, un po' 70s.
Per chi non vede la copertina in questo momento, andate assolutamente a cercare e comprate tutti.
Sì, il disco assolutamente compratelo, perché merita.
Lo troviamo?
Il disco allora a Torino si trova in alcuni punti che sono come cazzo, sai che adesso quel negozio di dischi che c'è.
Beh, ci ripensiamo e lo diamo più avanti.
Ve lo dico dopo, cioè, io con i nomi sono terribili, però di sicuro lo trovate in un posto molto particolare che si chiama Atman Café, che è in via Carlo Alberto, che è appena aperto, che è un luogo molto molto bello, devo dire, proprio per andare lì e godersi un'atmosfera un po' diversa dal solito. Lì non è un negozio di dischi, ma ci sono anche i nostri dischi, quindi andate a vedere cos'altro c'è.
Si beve il caffè oppure?
Si beve il caffè,
con
si beve
colonna sonora,
tisane buonissime con colonne sonore, con incontri letterari, un posto molto carino. Tra l'altro via Carlo Alberto è la mia via preferita a Torino, e trovo che sia un posto.
Ci troviamo anche te ogni tanto, poi.
Assolutamente, venite, vi aspetto.
Andiamo a bere un caffè.
Questa cover Luna ci è stata richiesta perché noi cosa abbiamo fatto? Siccome abbiamo fatto un crowdfunding per finanziare questo disco, la stampa del disco eccetera, che è coprodotto da Mescal ma in parte ce lo siamo autoprodotto, e quindi a un certo punto diciamo: cosa diamo in premio alle persone che partecipano a questo progetto? Beh, facciamogli scegliere una canzone e la facciamo. Quindi in realtà questo pezzo qua non l'abbiamo scelto io né Gigi, ma l'ha scelta una delle persone che ha contribuito al crowdfunding. E tra l'altro ne abbiamo diverse ancora da realizzare, perché poi ce ne sono arrivate un tot, e non sembra, ma fare una cover in un certo modo appunto
è impegnativo. Sì, è impegnativo. Avete intenzione di andare avanti
ad oltranza? No, sì, assolutamente abbiamo intenzione di darle, anche perché appunto, cioè, sono tutte persone, tra l'altro quelle che ce l'hanno chieste, che poi con cui abbiamo anche poi un rapporto, no? Voglio dire, è bello anche,
sì, andrebbe
un atto di
a rovinare il rapporto.
Non vorremmo mai, esatto, trovarci poi chi ci aspetta sotto casa.
Devi farmi quella canzone. Allora invece, a questo punto, Marghe, torniamo sul CD1 dell'album.
Ci ascoltiamo un'altra canzone. Ascoltiamo L'ora dell'adesso,
che è la track 0.
Ma vuol dire
10. Perché leggevo 01
e invece 10.
Track 10.
Cosa ti è servito del tempo illimitato se non per rimandare un'altra volta? Addirittura è come se nell'aspettare stesso trovassi un dove che non ti è concesso. Da qualche parte è l'ora dell'adesso. Addosso le vertigini, se guardi a 3 centimetri, l'altezza a cui non credi di arrivare. Interpreti i segnali, ma sono tutti uguali, amici, cicatrici, cerchi un nesso. Da qualche parte l'ora dell'adesso, da qualche parte l'ora dell'adesso. Da qualche parte l'ora dell'adesso. Non sembri una farfalla, nemmeno una crisalide. Non sei nemmeno un fiore, sbocciato al tuo colore. Da fermi tutto, scorre tutto, tu lo puoi guardare. Non devi neanche chiedere il permesso. Da qualche parte l'ora dell'adesso. Da qualche parte l'ora dell'adesso. Da qualche parte l'ora dell'adesso. E tele chi è una stella, una canzone, una poesia, quel brivido che non ti sei concesso di illuminare gli angoli del labirinto mitico e ricordarti come hai fatto ingresso. Da qualche parte l'ora dell'adesso, da qualche parte l'ora dell'adesso, svegliamoci che è l'ora dell'adesso.
Abbiamo ascoltato L'ora dell'adesso.
Sì.
E abbiamo sentito una cosa un po' particolare che ci stavi spiegando.
Sì, questo strumento
in anteprima, mentre questo... nessuno ci sentiva.
Questo sitar è stato campionato, arrangiato da Gigi, da George Harrison, al pezzo dei Beatles, che insomma i Beatles amiamo, entrambi li amiamo molto, e abbiamo tra l'altro nel nostro cover, nel disco di cover, è presente la cover di Blackbird, che è stata uno dei primissimi pezzi che abbiamo suonato insieme, messo su insieme, ed è uno di quelli che proprio ci piace sempre cantare ai concerti. È proprio un momento un po' magico che si crea, ma sai, quei momenti in sottrazione, no? Perché proprio è molto pacata come atmosfera, no? Molto intima, quasi sussurrata, però quasi sempre si crea un ascolto molto profondo in quel momento, un certo livello di raccoglimento sicuramente.
Anche perché è un valore, penso, accomunato anche con comune insomma, con chi sta ascoltando, che magari ci riconosce la canzone.
E certo, no, quello è fondamentale, sì, sicuramente. E tra l'altro, appunto, ci hanno invitati a suonare al Beatles Day, che è questo enorme raduno di appassionati e cultori dei Beatles che c'è a Torino ogni anno.
Anche.
Sì, diciamo pure fanatici anche. Che quest'anno sarà ad ottobre al CAP 1100 a Torino. E quindi noi abbiamo volentieri accettato questo invito. Probabilmente in quell'occasione faremo anche più di un pezzo dei Beatles. Insomma, siamo contenti di partecipare. Noi partecipiamo veramente alle più disparate situazioni live, cioè, e tra l'altro il disco, appunto, di cover che è contenuto nell'album è registrato in queste occasioni qua. Cioè, noi per un po' di concerti ci portavamo dietro i fonici che registravano i concerti, quindi proprio anche quello che si sente è molto sporco in qualche modo, cioè non è assolutamente poi rifinito in studio, non è modificato, cioè,
è più autentico,
c'è un po' di mixaggio. Sì, è un po' quello il concetto anche che c'è dietro questo disco, no? Cioè molto, una musica molto artigianale, molto 70s anche in quel senso lì. I colori delle voci sono assolutamente quelli nudi e crudi,
come adesso insomma. Sì, le produzioni attuali, non lo so.
Sì,
sì, no, esatto, un po'.
E lì oggi perché... mi fai dispetto.
No, è perché, cioè, no, io penso, sai cosa, il live, cioè, perché in studio penso tu riesci a tirar fuori più intimamente il percorso introspettivo anche che fai, perché sei concentrato sul, poi dimmi se dico una cavolata, io non sono cantante. Poi il live, cioè, voglio dire, sei lì con la gente, cioè, tiri fuori quello che anche involontariamente. No.
Sì,
Puoi dire di no, eh?
Ma dipende, guarda, in realtà dipende molto dalle situazioni, perché senz'altro ci sono anche delle situazioni in cui anche live puoi riuscire molto bene ad essere concentrato e a focalizzarti su quello che comunque, almeno a me questo succede molto con la musica, perché comunque trovo che il canale musicale, nel momento in cui attacchi un pezzo, comunque l'atmosfera, esatto, cioè comunque
ti porta
quell'atmosfera
via,
lì
ti
porta, sì, sì,
dal pubblico.
Sì, e penso che questo sia anche quello che il pubblico ama, no? Perché di fatto poi se tu riesci ad entrare veramente profondamente nel pezzo, ci porti pure il pubblico con te.
Si allarga la bolla.
Sì, si allarga la bolla, bravissimo, esatto, esatto. Quindi quella cosa lì comunque funziona ed è uno dei motivi per cui mi piace molto fare musica. Mentre poi quando faccio cinema, la recitazione cinematografica è tutta un'altra cosa, perché in quel momento non c'è assolutamente l'interazione con il pubblico, no? E non c'è, cioè c'è un momento che invece viene ripetuto mille volte con la massima concentrazione, con la massima attenzione tecnica, tutta una serie di aspetti, di elementi. Quindi è un altro lavoro completamente.
E di questo io penso che adesso incominceremo piano piano a...
Ci stiamo addentrando.
Sì, perché...
Allora, il prossimo pezzo lo voglio lanciare assolutamente io. No, perché il prossimo pezzo l'ho sentito dal vivo, perché mi ricordo che l'hai suonato, ti ho sentita, ed è Sister Shadow. Per cui dopo magari, se hai voglia di spiegarci anche un pochino il significato, che certo, a me era piaciuto tantissimo.
Track 04.
I was walking down the street, I saw your face, it didn't look so bad. I was walking down the street, I saw your grace, didn't feel so scared. I saw your light, I didn't know you were so strange, I didn't feel so sure. Then I turned a little bit the color zone, you didn't seem so gray. Sister Shadow, please help me, I wanna be friends. Sister Shadow, please
please help me, I wanna be a friend. In the place that we call home, there's a street we didn't walk so long. I'd love to know the street, sister, better than my nose. Do you know, sister, I've been looking for you for so long, so long. Let me know, sister, are you happy if I sing this song? Sister Shadow, please help me, I wanna be friends. Sister Shadow, please help me, I wanna be a friend. Sister Shadow, please help me, I wanna be friends. Sister Shadow, please help me, I wanna be a friend.
Abbiamo parlato delle diverse sfaccettature della nostra Linda e adesso le lascerei un attimo spiegare questo pezzo e poi ci addentriamo un pochettino meglio in quello che fa lei proprio a 360 gradi.
Sì, perché io l'ho definita
perché la sua carriera, cioè. Dobbiamo spiegarla questa
cosa. Sì, e magari anche capire da dove viene questa poliedricità, ma prima adesso...
Sì, ma allora, questo pezzo per esempio è stato... uno dei primissimi pezzi che io abbia scritto, nel senso che a un certo punto ho detto voglio una chitarra, no? Voglio cominciare a mettere
datemi
le mani,
una chitarra.
Datemi una chitarra. E in quel periodo vivevo a Roma e avevo conosciuto questo giovane cantatore bravissimo, Andrea Di Donna si chiama, che aveva questa chitarra che mi ha detto guarda non la uso più, sai quei chitarristi veri che ce ne hanno magari 5 o 6 e di una a un certo punto non hanno più bisogno, te la vendo se vuoi, dai va bene. Allora mi sono presa questa chitarra e quindi siccome cominciavo a studiare i primi accordi eccetera eccetera, questa canzone infatti ha un giro semplicissimo come tra l'altro il 90% delle canzoni pop. Allora così avevo trovato questo giro che mi piaceva e poi le parole, ecco quello è molto bello, per me proprio scrivere le canzoni è un attimo, cioè i testi, le parole, le melodie mi arrivano proprio in un lampo e quindi questa cosa qua per me era nata così, un po' per così per provare, però poi per me vedevo che proprio aveva subito un'importanza... per cui l'ho tenuta lì per tanto tempo e poi quando a un certo punto appunto ho conosciuto Gigi, abbiamo cominciato a lavorare l'album, gli ho detto guarda io avrei questa avrei questa cosa qua, gliel'ho registrata così una sera sul divano, tra l'altro l'ho registrata con la chitarrina di mio figlio Aurelio che ho regalato una piccola chitarra, quella sera ce l'avevo lì quindi aveva proprio un suono sporco stranissimo e Gigi poi mi chiama entusiasta, mi dice ah, è bellissima e mi piace anche sta chitarrina distorta, infatti se sentite all'inizio del pezzo e alla fine del pezzo c'è l'intro e l'outro sono questa musica strana, questa chitarra lontana un po' un fantasma e quella è la chitarra
di Aurelio
comunque, sì abbiamo tenuta perché ci piaceva e questa canzone appunto per me ha un significato molto personale ma non so, in realtà è proprio un tutt'uno tra il testo e la melodia che mi piace e per cui ho deciso adesso di realizzare un piccolo film, quindi un videoclip per la canzone ma che non è solo un videoclip, ha proprio un concept anche un po' a sé stante e quindi ho creato questo progetto insieme, ho chiesto a una fotografa di collaborare con me, si chiama Gabriella Di Muro, anche lei di Torino e abbiamo appena fatto le riprese di cui sono entusiasta, adesso stiamo montando questa cosa e voglio poi organizzare una serata a Torino proprio per presentare questo piccolo film, alcune fotografie che abbiamo scattato sempre in quell'occasione e naturalmente la canzone, perché tra l'altro questa canzone al momento la può sentire solo chi ha il disco, no? Invece in quel modo lì poi sarà proprio un modo per così aprirla al mondo, diffonderla e
adesso cioè in realtà possono ascoltare anche il podcast
adesso ragazzi voi siete i detentori dell'esclusiva di Sister Shadow, attenzione
tanta roba
Sì. Quindi tu in questo videoclip hai, diciamo, recitato e...
Sì, questo videoclip io l'ho scritto, diretto e interpretato, nel senso che poi è proprio stata, diciamo, la concretizzazione di una mia visione e di una mia idea che avevo così, che si accompagnava in realtà alla fase anche di scrittura del testo, no? Cioè un concetto che volevo esprimere in qualche modo, che quindi poi si è concretizzato nella musica e nelle immagini. È molto bello, c'è sicuramente questo elemento dell'ombra che nel film è decisamente così concretizzato in maniera molto poetica, molto bella, con l'elemento dell'acqua, non voglio svelare troppo, però di fatto questo, vedi, alla fine il videoclip è un po' il modo in cui si incontrano il mio essere attrice e il mio essere musicista, no? Cioè una fase è secondo me proprio una cosa bella come tipo di elemento e di strumento artistico il videoclip. Infatti anche quando ho cominciato a fare l'attrice spessissimo recitavo nei videoclip e spessissimo incontravo registi cinematografici che poi facevano videoclip, perché è proprio un linguaggio
particolare,
molto, sì, sì.
Allora, e quando, infatti, secondo te, temporisticamente parlando, stando sintonizzati sulle tue onde, quando è che si potrà vedere questo evento? Cioè, ordine temporale, non è
che...
Ma
guarda, io direi che secondo me adesso mi prendo un paio di mesi per lavorare al montaggio e organizzare una serata. Non sarebbe male in effetti che fosse una cosa estiva, oppure a quel punto andiamo a settembre però comunque sicuramente quest'anno.
Tanto l'estate è ormai prolungata fino alla
settimana.
Benissimo, allora andiamo avanti con un pezzo, stavolta non tuo, ma di Moby.
Esatto.
Oh yeah. Com'è? Ti piace? Oh yeah.
Ma allora, questo brano l'ho scelto proprio perché fa parte della storia del videoclip, della mia storia videoclip. Cioè, questo è un video che io mi sono trovata a girare quasi per gioco e poi ha vinto questo concorso indetto da Moby, per cui è diventato il videoclip ufficiale di Moby. È un video che vi consiglio di vedere, girato da Matteo Bernardini, veramente divertente.
Intanto ascoltiamolo, poi vi andate anche a vedere.
Time by earth.
E siamo di nuovo qui. Per chi si è rimesso adesso con noi, siamo qui con Linda. Ciao Linda.
Ah, ecco, tra l'altro il cognome è, in realtà è molto più facile come sembra.
Ok, perché ci sembrava impossibile da,
no,
da pronunciare.
In realtà si legge come si scrive, tranne per il fatto che la G ovviamente si legge dura, perché è un cognome austriaco, quindi non c'era questo suono troppo, sarebbe troppo dolce, però. Quindi è Messerklinger.
Messerklinger.
Invece sarebbe Messerklinger.
Come? Sì, messa Klinga.
Ah, ok, okay. Ecco. Perfetto. Allora, dopo averci ascoltato questa canzone di Moby, di cui tu hai appunto fatto il video, cioè hai partecipato al video, come dicevamo prima, e adesso stiamo cercando di introdurre la tua polivalenza artistica.
Che proprio non riusciamo a dire.
Ah, mi piace, dai,
a usare i termini giusti.
Sì, ma prima in realtà ancora di questo, se mi permetti.
Sì.
Volevo capire, cioè nel senso, perché è vero che l'arte si compenetra in tutte le sue forme, però parlando con te, cioè c'è un motivo alla radice in parte per cui tu sei partita così a bomba su tutti sti canali artistici, cioè mi pare di
dove sta il segreto?
Beh sì, di sicuro.
No, beh, poi chiaramente la tua singolarità, a prescindere da tutto il resto, però dico il fatto di essere nata in un certo contesto.
Sì, sì, sicuramente il fatto che mia mamma fosse una compositrice, autrice, attrice, regista. Mio papà scrive, anche lui recita spesso a teatro, ha fatto anche lui dei film in passato, sia come attore sia collaborando insomma alla produzione. Quindi sono già nata in un... Mio nonno paterno è musicista ed è venuto a Torino, a vivere a Torino, proprio perché lavorava all'Orchestra Sinfonica della RAI. Anche mio nonno materno ha scritto diverse canzoni, molte in dialetto tra l'altro, e poi
torinese.
Scrive, no, mio nonno materno è siciliano,
ecco,
quindi c'ho Sicilia, Austria e poi questo Tredunion piemontese,
si è riunito tutto nel mezzo.
Quindi in realtà sì, sono proprio cresciuta da questo punto di vista in un ambiente estremamente stimolante, quasi a dire che la mia casa stessa era il laboratorio artistico. Non c'era una separazione tra questi ambiti, per cui a casa mia magari a cena la sera c'erano gli attori della compagnia di mia madre e io stavo sempre con loro. I miei genitori tra l'altro hanno fatto parte per tanti anni, quando ero molto piccola, tutta la fase delle materne, elementari, di una compagnia che si chiamava Compagnia Instabile dei Genitori, no? quindi noi figli di tutti i genitori che facevano parte di questa cosa eravamo coinvolti a 360 gradi, eravamo sempre alle prove, nonché negli spettacoli avevamo ruoli di rilievo, tipo le pecorelle che nell'Odissea portano fuori. Sì, queste cose qua.
Ma sei ancora in contatto con questi
sì,
bambini?
Molti, alcuni di loro sì.
Non
alcuni
più bambini,
di loro sì,
dipende,
un po' cresciuti,
sì,
ormai.
Bambini cresciuti, anche i genitori tra di loro sì, alcuni si frequentano ancora sicuramente, infatti ogni tanto, anzi alcuni sono proprio diventate delle relazioni direi abbastanza stabili nonostante il nome della compagnia, e quindi sai, in effetti ci sono nata. Poi dopo fin da piccola io ho subito chiesto di fare danza, come prima cosa ho detto io voglio fare danza, quindi quello è anche un aspetto che ho coltivato molto per conto mio, quindi sì.
Beh, ero abbastanza determinata, fatemi fare danza.
sì, quello sì.
Ma voglio anche suonare la chitarra.
Sì, ma sì, no, guarda, la chitarra in realtà è arrivata tardissimo, infatti non è che la suono, io mi accompagno solo 4 accordi, giusto per quando non c'è nessuno che possa suonare con me e mi viene una voglia vorace di cantare, allora.
È un po', cioè, un discorso di indipendenza, non è?
Sì,
beh, certo.
Sì, più quello. Tra l'altro ancora c'è tanta strada da fare, perché, ecco, quello è proprio, obiettivi, propositi per il nuovo anno, suonare meglio la chitarra, assolutamente.
Sempre, costantemente. Le scarpette sono appese a chiodo?
Ma beh, quelle della danza classica di sicuro che non era la mia passione, invece la danza contemporanea no, e infatti nel film Sister Shadow c'è una parte di danza.
E qui
la
serie
Stay Tuned.
Io vi interrompo, giustamente.
Interrompici.
Interrompo tutto. E ci ascoltiamo un altro pezzo, andiamo ad ascoltarci Hard Steps, che nasce invece da un'altra collaborazione di cui magari dopo parleremo.
What should I live in myself?
Sì, è che ho fatto difficoltà ad entrare perché in realtà mi sento poco, mi sono abbassato troppo le cuffie. Bentornati a tutti quanti.
Perché lì non sta mai fermo, no? Gioca, cammina, chiacchiera.
Me ne vado in giro.
In realtà c'è un miliardino qua nello studio, voi non lo vedete ma...
Va bene, allora, siamo qua, abbiamo parlato un po' della tua infanzia, diciamo, tra virgolette, non infanzia, come si può dire, immersione artistica nel contesto familiare, diciamo, sì, dintorni, poi hai scelto di fare la tua danza e poi solo più tardi hai scelto di prenderti la chitarra.
Vero, vabbè,
stai distruggendo la storia di Linda, praticamente.
Questo è vero, che sicuramente il fatto che mia mamma suonasse, mamma in casa suonava sempre il pianoforte, il contrabbasso, no? E quindi a me la cosa che veniva da fare a quel punto era ballare, no? C'era già chi suonava, io ballavo, per cui all'inizio non mi passava per l'anticamera del cervello di suonare uno strumento, nonostante mia madre più volte mi abbia messa lì seduta
davanti.
E infatti ancora adesso quelle due canzoni che mi ha insegnato me le ricordo, perché poi a quell'età c'abbiamo un cervello che registra qualsiasi cosa.
Io
no?
Per Elisa sul pianoforte,
ecco, non te la toglie nessuno.
Non credeteci.
No, è vero, non sto scherzando.
E niente, poi dopo invece questo brano qua che abbiamo ascoltato è un altro progetto di collaborazione che l'anno scorso ho portato avanti con questo artista, si chiama The Archetype. Lui è Franco Cazzola e da tanti anni insomma bazzica nell'ambiente elettronico tecno torinese, e ha fatto questo disco in cui ha chiamato vari musicisti a collaborare con lui, e anche lì mi sono scoperto di scrivere una linea così più melodica su una base, no, più elettronica, più anche un po' deep proprio. Mi divertiva moltissimo, e tra l'altro, ecco, poi quando sono sul palco, se posso avere anche dei suoni un po' più spinti, un po' più bassi, un po' più mi diverto, insomma, mi posso scatenare un po' di
questo
più.
Ce lo dicevi anche prima, dico.
Sì.
Stai aspettando la batteria che ci fa.
Sì, io ragazzi, il prossimo disco voglio una cosa veramente con percussioni di ogni tipo, cioè, lo so.
E qui potremmo sentire Franco Stella, che non so se, però no, è una divinità di cui abbiamo parlato in puntate precedenti.
Una quasi divinità.
Sì, sì, sì,
spero non si offenda per il mio quasi.
Sì, sicuramente, infatti li siamo intorno a questo. Comunque
adesso infatti l'altro brano che mettiamo adesso è sempre tratto da questo disco che si chiama Generated, in cui appunto ci sono tre brani che ho scritto insieme a The Archetype, e anche questo brano si chiama Game Over e ha appunto un'indole, diciamo, un pochino più agguerrita, no? Rispetto al soft dreamy di qui sopra.
Esatto.
Va bene, dai, allora, visto che l'abbiamo lanciata, ascoltiamocela. Sì. E quindi stiamo parlando di Game Over featuring yes. Archetype. È Linda, ovviamente.
Forget me, now forget me. back on what you have for me.
E siamo qui, no, hai detto che adesso dici questa cosa.
Sì, no, a parte che qua sono partite le danze, ragazzi, sì. Cose incredibili.
Eravamo tutti nel nostro mondo.
Ognuno, esatto.
Ognuno per i fatti
danze
suoi.
Danze solitarie, autistiche per lo più. No, dicevo, non so se avete sentito questo questa musica a un certo punto cambia. E a me ricordava proprio come le musichette nei Game Boy o nei giochi quando perdi, no? Cioè game over, come dire, sei morto, no? Quel che è un po' calante così. E quindi mi immagino sempre il passaggio di livello, no? Come nella vita, quando devi fare i passi, che ti rendi conto che a un certo punto stai raggiungendo un livello e poi a un certo punto prendi la stangata e dici vabbè,
senti
la prossima.
Nella tua testa.
E nella tua testa ti parte con la musichetta, sì, sì. Da qui game over, vabbè.
Un'infanzia di arte, ma anche di Game Boy, giustamente.
Vabbè, quello,
quello ci vuole.
Allora, visto che qui andiamo verso gli sgoccioli in termini temporali, ecco, di tempo, io volevo approfondire più questo discorso proprio dell'ambito del cinematografico, perché poi sì, abbiamo detto la tua produzione artistica maggiormente, non magari nell'ultimo tempo, è stato in questo campo,
sì,
no?
Sì,
nonostante
sì,
oggi presentiamo il CD, sì, l'album, anzi, scusami.
Sì,
il CD.
Esatto, l'album con
i due
sottogruppo CD. Che riporta. No, sì, assolutamente... Insomma, l'attività di attrice per me è stata ed è fondamentale. E adesso, proprio in questo periodo, ho quasi terminato le riprese di questo film che si chiama Quando corre Nuvolari, che è la storia di Tazio Nuvolari e di sua moglie Carolina Perina, che io interpreto. Ed è un film di Tonino Zangardi, che è un autore che stimo molto nel panorama italiano, che ha fatto dei film molto interessanti in passato. E questo, secondo me, ha un potenziale veramente, veramente bello. E mi piace molto anche raccontare appunto storie vere in realtà, no? Cioè scoprire dei pezzi di storia d'Italia che uno magari non conosce così approfonditamente, perché poi in realtà ti aprono tutta una serie di scoperte, di conoscenza in più, è un arricchimento grande. E poi è sempre interessante arrivare un po' come quando ho girato Faccia d'Angelo, che era questo film che ho fatto con Elio Germano qualche anno fa, che raccontava la storia della mala del Brenta, no? Quindi di questo di Felice Maniero e delle sue gesta in Veneto e non solo. Così adesso mi ritrovo a Mantova a girare e mi ritrovo immersa in quello che veramente è stata il luogo di quei fatti, per cui le persone l'hanno conosciuto, c'è la sua famiglia, c'è la sua casa dove peraltro abbiamo girato molte scene. Quindi come dire, entri, no, in una dimensione che non è solo una fiction, no? È qualcosa che veramente ha delle radici molto profonde e che quasi sempre quindi poi ti incuriosisce tanto, ti apre le porte, ti fa conoscere, ti fa fare incontri.
E come l'hai vissuta questa? Cioè, perché penso entrare in un personaggio già non è semplice, penso. Entrare in un personaggio realmente esistito,
ma guarda, in realtà in entrambi i casi di questi due film che ti ho citato, quindi sia Faccia d'Angelo che Quando corre Nuvolari, diciamo l'aspetto più intimo, più diciamo umano dei personaggi in realtà è abbastanza libero. Cioè noi non ci siamo proposti di fare un biopic, no? Non ci siamo proposti di raccontare fedelmente la persona, ma anche perché molto spesso, sì, poi in realtà i dati su queste cose non è che sono così precisi,
certo,
no?
Trovare,
sì, perché vai a raccontare,
certo,
i fatti,
esatto,
il modo con cui uno si relaziona, è chiaro.
Cioè, e chi lo sa?
Quindi in realtà ci stiamo proprio anche un po' prendendo la libertà di immaginare e di interpretare a modo nostro queste cose. E questo è molto bello, no? Perché da una parte appunto hai, nel caso di Nuvolari, hai le gare, no? Le vittorie, e ci saranno anche proprio dei pezzi di repertorio in cui si vedono le corse, no? Immagini di repertorio. E poi c'è il mondo invece da inventare rispetto alle relazioni umane, la relazione con... Tra l'altro una storia incredibile, una storia veramente particolare quella sua. Quindi non so, io per esempio di questa donna, di questa Carolina, ho visto diverse immagini, ho avuto delle informazioni, ma poi ecco, diciamo, queste sono solo una parte di quello che, della costruzione del personaggio, no? Sono un ingrediente.
Allora io direi di dare voce a un grande della musica italiana.
Sì, perché abbiamo parlato di repertorio, quindi...
E ci prendiamo anche noi un pezzo di repertorio e vi facciamo ascoltare.
Non a caso,
giustamente vi facciamo ascoltare proprio Nuvolari di Lucio Dalla.
Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. I il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volari. Ah, ah, ah. Yeah, 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 yeah. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. Quando corre nuvolari.
Una canzone carica di proprio emotività e passione del sì, cantante.
Sì, 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 Lucio amava Tazio Nuvolari, era un po' un idolo per lui. E quindi, insomma, è tanto che avrebbe sicuramente voluto realizzare le musiche per un film su Tazio Nuvolari. E noi nel film comunque gli renderemo omaggio, sarà presente in questo progetto. Quindi così ci tenevo a citarlo. E niente, sono veramente contenta, insomma, di questo progetto qua. Sai, è bello quando fai un lavoro sia facendolo, ma anche proprio per il tipo di, diciamo, di progetto che c'è dietro. Ti piace, ci credi, ti ci vedi, ti senti parte. Il cinema poi proprio è un'arte estremamente complessa, ma è legata comunque ad un lavoro di collettività, no? Un lavoro in cui tantissime professionalità collaborano per partorire questo figlio che è un film. E quindi quando si crea comunque una bella sinergia, quando ognuno probabilmente ci mette del suo, no? In un certo modo, è proprio bello, è un po' una magia, ecco. Sembra non è scontata questa parola quando si parla di un film.
Quando lo riusciremo a trovare il film, non si sa già, diciamo.
Guarda, no, sull'uscita ancora non si sa niente, anche perché poi, insomma, gli aspetti distributivi in questo periodo sono particolarmente complessi in Italia, non solo, ma in Italia sicuramente. Quindi meglio non fare pronostici, però lo vedrete.
Ci penseremo,
sì,
più avanti.
Il titolo ce l'abbiamo, quindi poi quindi bene, quindi ricordiamo, praticamente aspettiamo il videoclip della canzone qua,
sì,
System Shadow
che,
di cui abbiamo avuto diciamo, l'esclusiva di ascolto.
Aspettiamo tutte le cover anche per
sì, tutte le cover del CD, poi esatto. A ottobre sei presente al giornata per i Beatles,
esatto.
E poi niente, cioè...
poi l'uscita di Quando corre nuvolari, insomma, tra l'altro
ce n'è di roba,
sta per uscire una cosa
progetti.
Su Rai 1 che si chiama La classe degli asini, uscirà un film che si chiama The Broken Key di Luis Nero. Faccio una piccola parte nel film di Bellocchio, che però andate a vedere perché secondo me è un film eccezionale, Fai bisogni, che appena, insomma, da poco è stato a Cannes ed è piaciuto moltissimo. Insomma, quindi dai, ci sentiamo, io vi mando degli aggiornamenti.
Linda, ti ringraziamo.
Grazie a voi dell'invito, davvero.
Perfetto, noi siamo stati molto onorati, vi salutiamo a tutti voi che
non
ci state,
lasciamo
web
contatti.
Radio ascoltatori, no, come no, troc01@gmail.com e tutte le altre, benissimo, le conoscete. Per il resto invece vi lasciamo con l'ultima canzone del track 5 del CD 1, The Green Songs di Linda and the Green Man, e abbiamo i racconti del cuscino.
Ciao Linda, grazie.
Ciao, grazie a voi.
È difficile dormire quando c'è una novità. Il mio letto già esplorato tutti gli angoli. Sul soffitto c'è una pancia del tuo nome con il mio. I racconti del cuscino sono tutti appesi. Sto aspettando un altro giorno, la luna sta volando via, c'è un temporale.
piove sopra i miei pensieri, così fradici, smarriti.